Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Il terrore è quando tu proprio non hai più soluzioni, oppure razionalmente non vedi più soluzioni, e a questo punto perdi completamente il controllo di te.
Mi trovavo solo, lì, in mezzo al mare, con la terra di Genova lontana e ridotta ad un piccolo nastro luminoso, e non sapevo cosa fare. Storie di un naufragio scampato e di una vita che sembrano tre, in una puntata che si intitola Quando tutto stava per finire.
Non sapevo cos'era successo. Il luogo in cui ero piombato aveva i lati molto inclinati e io scivolavo nel buio. Credo di essere caduto per circa 45 metri in tutto. Ero sorpreso di essere vivo. Il raggio di luce del mio casco scendeva giù, giù, sempre più giù, e veniva inghiottito dall'oscurità. Mi sentivo sfibrato e molto, molto vulnerabile. Se fossi atterrato un metro circa più a destra, sarei caduto in un enorme buco. Assicurai un chiodo da neve, dovevo fare in fretta.
Apriamo questa puntata con un pezzo di un film che si chiama Touching the Void, in italiano credo che sia stato tradotto con La morte sospesa, la storia di due amici alpinisti che si trovano in alta montagna in una situazione di estrema difficoltà, e a un certo punto uno dei due taglia la corda che li tiene uniti, che li tiene insieme, e l'altro cadrà decisamente verso il basso, verso l'abisso. Un gesto metaforico ma soprattutto fisico che causerà grandi problemi a quello dei due che ha tagliato la corda, da parte anche di tutta la comunità alpinistica mondiale. L'altro però, che sopravviverà, deciderà di difenderlo per tutta la vita. E cominciamo così, però abbiamo due storie che sono veramente perfette per questa puntata in cui la linea d'ombra è rimanere vivere, il rimanere in vita oppure no. La prima storia è quella di un giovane uomo, come avete sentito dall'inizio, che si trova in una immersione notturna con un amico a largo di Genova, e quando riemerge da 30 metri di profondità non c'è più l'amico e non c'è più la barca che li aveva portati lì, e lui è da solo ed è in mezzo al mare. La seconda storia invece è una storia che scava nell'attualità più stringente. L'avrete saputo, sabato Joe Biden è diventato il nuovo presidente degli Stati Uniti, e di lui si sanno poche cose. Le news fanno così, giustamente ti raccontano il day by day, quello che succede giorno dopo giorno, quindi sappiamo tutto dei suoi voti, dove li ha presi, ma sappiamo poco della sua storia, che è una storia veramente incredibile, di grande resistenza, ed è la storia di un uomo per cui più di una volta tutto è stato veramente lì per finire, eppure tutto è ricominciato. Benvenuti a Linee d'ombra. A Genova era una magnifica sera senza luna, era metà agosto del 1972. Spirava una discreta tramontana che aveva appiattito il mare sotto costa, rendendo le acque limpidissime. E fu per questo che io e il mio amico Guido, allora 23 anni, appassionati ed esperti da tempo di immersioni subacquee in notturna, oggi 71enni in fase di quiescenza, decidemmo, dicevo, di fare una puntata su quella mitica inesplorata secca, agglomerato subacqueo di scogli a 30 metri in mezzo al mare, non sempre esplorabile a causa di una cronica scarsa visibilità delle acque, ma non quella sera. Ci serviva però un barcaiolo che dalla spiaggia del borgo marinaro di Vernazzola ci portasse sul luogo dell'immersione e che ci seguisse dalla superficie, guardando la luce intermittente arancione della boa di segnalazione e attraverso le bolle di scarico delle nostre bombole. Fu così che reclutammo Ferruccio, quello che in loco era considerato da tutti un personaggio pittoresco, ma a modo suo discreto esperto di arte marinaresca, perciò utile in quell'occasione. Caricammo la copiosa attrezzatura subacquea sulla lancetta di Ferruccio e, spinti da un fuoribordo di 25 cavalli, verso le 10 di sera salpammo dalla spiaggia alla volta della nostra amata secca in mezzo al mare. Navigammo per una buona ora nel mare nero, appena increspato al largo dal vento di tramontana, mentre le luci di Genova si facevano sempre più piccole fino a ridursi ad un nastro luminoso parallelo alla costa. Nel frattempo io e Guido ci dedicammo al controllo dell'efficienza delle attrezzature, accingendoci ad iniziare la laboriosa vestizione. Ferruccio, da noi erudito sui dati indispensabili per raggiungere il punto dell'immersione, era al motore, estremamente concentrato in quell'incombenza. Tutto andava per il meglio e il morale era alle stelle quando, nel predisporre il gonfiaggio delle boe di segnalazione, ci accorgemmo che si era bruciata la lampadina del segnalatore arancione intermittente posto alla sommità del pallone di Guido.
La logica avrebbe detto di non andare sott'acqua tutti e due e di ritornare a casa. Avendone una che funzionava, bastava immergersi e stare vicini sott'acqua che il barcaiolo avrebbe potuto seguire la luce mia. Invece, purtroppo, quando siamo stati sott'acqua, ci siamo allontanati e era così bello il tutto che praticamente lui è andato verso nord, io sono andato verso sud di questo ammasso roccioso e ci siamo persi.
Ci immergemmo e, arrivati alla base della secca, potemmo vedere nel raggio delle torce scenari subacquei fantastici, con una varietà enorme di pesci che fluttuavano eleganti, attratti dal fascio di luce. Uno spettacolo emozionante quanto ipnotico, che ci distrasse dal nuotare vicini, per cui dopo poco ci ritrovammo uno a nord e uno a sud della secca, senza pensare a cosa avrebbe potuto fare in superficie Ferruccio per non perdere uno di noi, se seguire la mia boa luminosa o le bolle di superficie delle bombole di Guido. La nostra immersione durò il tempo necessario per non uscire dalla curva di sicurezza, in modo da poter riemergere senza dover effettuare decompressione. Ed è qui che incomincia la storia. Una volta emerso in mezzo al mare, mi guardo intorno alla ricerca della barca con Ferruccio, ma non vedo nulla. Solo nero inchiostro dell'acqua e il moto ondoso che, spinto dal vento e non più riparato da sottocosta, si era fatto molto più pronunciato di prima. Nella mia testa era inimmaginabile che la barca non fosse più nelle vicinanze, per cui al momento ero ancora abbastanza tranquillo e prima o poi sarebbe comparsa dal buio. Intanto il tempo passava e la luce intermittente della boa luminosa e della mia torcia si erano affievolite fino a spegnersi del tutto. Mi trovavo solo, lì, in mezzo al mare, con la terra di Genova lontana e ridotta a un piccolo nastro luminoso, e non sapevo cosa fare. Legare alla boa l'attrezzatura e tentare un ritorno a nuoto? Impossibile. Troppo lontana la costa e troppo forte la corrente contraria. Inoltre, col tempo che passava, il vento mi scarrocciava sempre più verso il largo, allontanandomi notevolmente dal punto di immersione. Ma conservavo ancora una certa lucidità, che oggi chiamerei paura. La paura è un'emozione ben diversa dal terrore. Hai paura di fronte a un pericolo quando sai che rischi qualcosa, ma hai la possibilità alternativa per uscirne senza danno e la tua mente è ancora in grado di controllarsi. Il sapore del terrore è ben altra cosa. La tua mente non vede più soluzione al pericolo incombente e i freni inibitori si sciolgono, per cui tu hai solo la sensazione di morte imminente, che non sai controllare in alcun modo e ti lasci andare alla disperazione più totale. Fu così che mi sentì quando, udendo il rumore di un motore che mi passava poco lontano, senza sentire il mio grido di segnalazione perché mi vergognavo a chiedere aiuto, ecco, quando il rumore del motore si allontanò e si spense, io passai dalla paura al terrore e persi ogni dignità. Mi misi ad urlare al mare il mio gutturale aiuto, ben sapendo che nessuno poteva udirmi. Gridai per non so quanto tempo inutilmente, ma non ero consapevole. E invece, proprio quando ormai ero morto dentro e probabilmente a breve lo sarei stato anche fuori, mi apparve una visione che inizialmente non credetti reale. Una barca a motore con un signore sui 40, una signora e una bambina che fendevano l'oscurità con una pila alla ricerca della provenienza di quel disperato suono d'aiuto che loro avevano scambiato per la richiesta di qualche barca in avaria in mezzo al mare. Quando videro un subacqueo aggrappato alla sua boa di segnalazione, non credettero ai loro occhi. Tanta fu la sorpresa e lo stupore che quando mi issarono a bordo, credettero di vivere un brutto sogno. Time, still. Non mi chiesero perché fossi lì o come ci fossi arrivato. O forse lo fecero, ma non lo ricordo. Ricordo solo che mi tranquillizzarono e mi chiesero dove volevo che mi portassero, e io nominai la nostra spiaggetta, quella da cui eravamo salpati. Solo allora mi chiesi che fine avesse fatto la barca di Ferruccio e soprattutto che fine avesse fatto Guido. Dopo un periodo di tempo che non saprei definire, arrivammo alla spiaggetta del borgo marinaro da cui ero salpato, e lì vedemmo che Ferruccio aveva recuperato Guido, seguendo le bolle di scarico delle sue bombole, e si era ripromesso di venirmi a recuperare, fidando sul fatto che io avevo la boa luminosa intermittente, che invece si era spenta. Così, con Guido a bordo, era tornato a terra per dare l'allarme, ma inaspettatamente, per tutti, io arrivai a bordo del mio salvatore, che ringraziai ancora sotto shock, ma di cui non scordai mai il cognome quando ci salutammo, anche perché era un cognome estremamente particolare, non comune, che mi accompagnò per tutta la vita e che ancora mi accompagna. Questa avventura fu la mia linea d'ombra che mi insegnò la differenza immensa tra paura e terrore, che mi insegnò a non dare mai nulla per scontato, che nella vita come nel lavoro non serve programmare, organizzare al meglio qualunque cosa, se ci si dimentica poi di verificarne anche i più insignificanti particolari, perché spesso sono proprio quelli che fanno la differenza tra successo e insuccesso, tra vincere e perdere, tra vivere e morire. Io che fino ad allora avevo dimostrato a me stesso e agli altri tecnica, maestria, prudenza e razionalità nell'affrontare il mondo subacqueo, ho rischiato di morire non nei fondali marini, ma in superficie, in una notte di metà agosto, senza luna, per una banale imprudenza legata ad avere sottovalutato l'importanza di una lampadina bruciata alla sommità di una boa di segnalazione subacquea.
Ferruccio e Guido sono tornati a terra e hanno raccontato, è andato l'allarme che mi avevano perso. Per cui c'erano già i genitori, i nostri amici, insomma i conoscenti, sai, parliamo dei primi anni 70, quindi non è che c'erano i telefonini, capitaneria, questo e quell'altro. La prima cosa era di buttare le barche in mare e venirmi a cercare. Io sono arrivato con questi signori che mi hanno accompagnato giusto nel momento in cui stavano per buttarsi tutti in mare e venirmi a cercare. E non mi avrebbero mai trovato perché ero un puntino in mezzo al mare, figura di notte.
Da quella notte la mia vita cambiò. Terminati gli studi divenni un serio e preparato professionista, senza mai confondere metaforicamente la paura con il terrore, né perdere di vista quella trilogia importantissima: programmare, organizzare, verificare. Ma la storia non finisce qui. Oggi ho 71 anni, sono passati circa 45 anni da allora. Anni nei quali non ho mai più incontrato il mio salvatore o qualcuno della sua famiglia, né mai più letto o ascoltato il suo cognome. Ma nel pomeriggio di un giorno invernale, di qualche tempo fa, in un ambulatorio medico di Genova, sento la segretaria al desk pronunciare un cognome e vedo una coppia anziana, molto anziana, accompagnata da una bella, molto bella signora sui 50 anni che si alza e si avvicina al desk dicendo: "Siamo noi". Quel cognome, così particolare e inusuale. Rividi quella notte, sentii il rumore delle onde che mi sollevavano, in bocca il sapore del mare, la mia disperazione, il terrore dentro di me e poi quella apparizione quasi psichedelica. Rividi la barca, il signore con la signora e la bambina. Non riuscii a controllarmi, corsi loro incontro, mi feci riconoscere e abbracciandoli con le lacrime agli occhi e un groppo in gola, esclamai dal cuore un grazie, grazie per avermi permesso di poter continuare a vivere una vita nuova. Senza quell'esperienza, oggi sarei un uomo diverso. Quell'esperienza ha fatto di me un uomo migliore.
Love of mine, someday you will die, but I'll be close behind. They'll follow you into the dark, no blinding light. Or tunnels to gates of white, just our hands clasped so tight, waiting for the hint of a spark. If heaven and hell decide that they both are satisfied, and illuminate the nose on their vacancy signs, if there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. In Catholic school, as vicious as Roman rule, I got my knuckles bruised, by a lady in black. And I held my tongue as she told me, son, fear is the heart of love. So I never went back. And if heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark.
Quando tutto stava per finire, si intitola la puntata di oggi, e lo dicevo anche in apertura, ci sono delle storie che sembrano davvero un film, ma semplicemente questa è un'espressione che si usa spessissimo, no? Quando si ascolta o si legge una storia e si dice sembra un film, probabilmente perché noi siamo abituati, siamo cresciuti con un immaginario cinematografico e poi televisivo, ma noi ce lo vediamo, Franco, lì in mezzo al mare, di notte, con la barchetta che si allontana e poi a un certo punto all'improvviso quest'altra barca che spunta. È una storia incredibile e siamo felici non solo di raccontarla, ma del fatto che Franco abbia potuto raccontarla. Pronto, ciao Franco, buongiorno.
Buongiorno.
Come stai oggi, Franco?
Tutto bene, tutto bene.
Senti, anche tu sei contento di poterla raccontare questa storia, immagino.
Ma sicuramente, anche perché è una storia che mi ha cambiato in un certo qual senso la vita, insomma. Quindi sembra tutto assurdo che possa essere successa una cosa del genere, ma è successa. Per cui sono qui a raccontarla dopo 50 anni più o meno.
Infatti tu dici a un certo punto, in qualche senso mi ha reso una persona migliore questa storia, avere vissuto questa esperienza. Mi spieghi un po' meglio cosa intendi?
Beh, mi ha reso una persona migliore perché a 20 anni si crede di essere praticamente invincibili. Io ero una persona estremamente razionale già ai tempi, perché andando sott'acqua devi essere una persona estremamente precisa, estremamente in grado di controllare tutto, per cui non bastava pianificare e organizzare le immersioni, ma verificare anche che tutto fosse in ordine. E invece in questa occasione ho rischiato di morire a 20 anni perché, nonostante avessi verificato, non ho verificato i particolari.
Franco, tu dici sono passati 50 anni, giusto, da allora?
Sì, più o meno.
Tu ancora ricordi ancora nettamente la sensazione di quando riemergi e c'è il buio intorno a te?
Ma assolutamente, il problema è questo, che quando io sono riemerso c'era il buio intorno a me, io ero tranquillo perché sapevo comunque che questa barca c'era, era impensabile non trovare più nessuno. Non avevo considerato il fatto che sott'acqua ci eravamo divisi, per cui giustamente chi era sulla barca ha seguito quello che non aveva il pallone, per cui le bolle che mettevano in superficie era l'unico segnale che lui aveva per non perderlo. Io avevo il pallone con la luce, per cui dovendo fare una scelta ha seguito lui. Il problema è che poi la mia luce piano piano
si è spenta e quindi
mi sono trovato
eri da capo.
Perso pure me.
Senti, invece non... Franco, perdonami, Guido lo senti ancora? Siete in contatto?
Sì, certo.
Ah,
siamo
okay.
In contatto, anche se molto meno rispetto a prima, perché poi la vita ci ha portato su strade diverse. Però
lo sa che oggi raccontiamo questa storia, lo hai avvisato?
No, al momento non ne ho parlato perché glielo dirò,
okay,
farò sentire
okay.
Il podcast.
Ok, senti, invece io tornerei a quel momento pazzesco della storia, che è quando dopo anni e anni tu in questa sala d'attesa dell'ospedale riconosci questi signori e senti il loro nome e li riconosci. Loro come hanno reagito quando tu ti sei avvicinato e gli hai spiegato chi eri?
Ma loro no. Tanto innanzitutto, nonostante fossero passati 50 anni, si sono ricordati subito di quella notte e si sono ricordati subito di questo subacqueo in mezzo al mare, che non si sono chiesti nemmeno come faceva a essere lì, perché era una cosa così fuori da ogni logica che non hanno neanche avuto il coraggio di chiedermi come c'era arrivato lì. E no, ci sono ricordati assolutamente, ed è stato un incontro molto commovente perché io non li avevo più né sentiti né visti da allora. E però quel cognome mi è rimasto quando ci siamo salutati, che li ho ringraziati al tempo, quando avevo 20 anni quella notte, e mi è rimasto impresso per tutta la vita, insomma.
Ci sei rimasto in contatto con loro? No.
No, non sono rimasto in contatto con loro, anche perché mi sembrava di entrare di prepotenza dopo 50 anni nella vita di due persone anziane, no?
Immagino, insomma. Immagino. Però è vero che queste sono, e poi ti saluto e ti ringrazio, queste sono delle, ho letto che si creano dei legami molto particolari tra le persone che hanno salvato qualcuno, ad esempio quando qualcuno salva qualcuno dal soffocare al ristorante, anche molto banalmente, si crea una forma di legame, ovviamente dico una banalità, molto particolare, molto difficile anche da spiegare. Franco, io ti ringrazio davvero tanto perché la storia era incredibile e la chiacchiera con te ce l'ha spiegata ancora meglio. Ti faccio i miei in bocca al lupo per tutto, ti ringrazio molto.
Ringrazio voi, tanti
a presto.
Auguri anche a voi.
Grazie.
Salute.
Ciao Franco, grazie mille.
Don't you know I'm no good for you. I've learned to lose, you can't afford to. Tore my shirt to stop you bleeding, but nothing ever stops you leaving. Quiet when I'm coming home and I'm on my own. I could lie, say I like it like that, like it like that.
Ci sono storie che sono delle vere linee d'ombra e quelle che vi abbiamo raccontato lo è a tutti gli effetti. Grazie davvero, continuiamo a raccontare, ora ascoltiamo le borse in diretta e poi siamo di nuovo qui a Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
Sabato negli Stati Uniti è successa la cosa che succede ogni 4 anni, cioè che il popolo americano ha eletto un nuovo presidente. Al netto delle preferenze politico-ideologiche, la storia personale, la storia privata di Joe Biden è una storia che sembra scritta per essere raccontata. E in questa puntata, che si intitola Quando tutto stava per finire, tra l'altro è una storia perfetta perché nella vita di Joe Biden, da giovanissimo prima e poi da uomo adulto di recente, tutto è parso finire almeno 3 volte. La sua storia io l'ho sentita proprio ieri mattina nel bellissimo podcast di Francesco Costa, che è il vice direttore del Post, che si chiama Da Costa a Costa. Francesco è un grandissimo esperto di politica, di politici americani e di cultura americana in genere. Ha questo podcast ormai 4 anni in cui racconta magnificamente le cose che riguardano gli Stati Uniti e ovviamente di recente le cose che riguardano le elezioni americane. Insomma, se volete ascoltarla trovate tutta la puntata online, dura circa una quarantina di minuti, la trovate ovunque scarichiate i vostri podcast. La puntata si intitola La battaglia della vita di Joe Biden. Insomma, state qui, questa è la sua storia. Joe Biden ha 77 anni, tra poche settimane ne compierà 78, diventando il presidente più anziano della storia degli Stati Uniti, così come è diventato il presidente più votato della storia degli Stati Uniti, ma non è di questo che oggi vi vogliamo raccontare. Nel settembre del 2019, un giorno Biden stava tenendo un comizio all'aperto in Iowa. Non era ancora freddo come sono freddi gli inverni in quelle parti degli Stati Uniti. La giornata era calda, era soleggiata. Davanti a lui c'erano un prato pieno di gente e poco oltre un lago. Mentre parlava, un'aquila si è messa a volare sopra il lago. Biden, osservandola, si è interrotto, ha messo da parte il discorso che stava tenendo e ha cominciato a raccontare che il giorno dopo la morte di suo figlio Beau, che è mancato nel 2015 per via di un tumore al cervello, lui vide un'aquila volare sul lago davanti a casa sua in Delaware e raccontò che volò sopra l'acqua, scese fino quasi a sfiorarla e poi se ne andò. E raccontò che da quel momento non gli era mai più capitato di vedere un'aquila. E mentre raccontava questa storia, quell'aquila, sopra il lago, quel giorno, fece la stessa cosa che aveva appena raccontato. Scese verso l'acqua, ci planò sopra leggera e se ne andò. Biden alzò lo sguardo al cielo e disse, chissà, forse è mio figlio Beau. Forse qualcuno di voi si ricorderà il discorso di Barack Obama, di cui Biden è stato vicepresidente, il giorno del funerale di Beau Biden, 5 anni fa.
A man, wrote an Irish poet, is original when he speaks the truth that has always been known to all good men. Beau Biden was an original. He was a good man.
Biden è nato nel 1942 in una città industriale della Pennsylvania. La sua famiglia non era particolarmente ricca e negli anni 50 si trasferisce nel Delaware, sulla costa atlantica degli Stati Uniti, dove suo padre trova lavoro come venditore di auto usate.
Biden si iscrive a legge e si laurea nel 1969. Ottiene grandi risultati nel football americano, dove era un vero campione, ne ottiene un po' meno nello studio, anche perché è ostacolato da un problema che aveva sin da bambino e che ha ancora oggi. Biden è balbuziente. E se ci siete stati attenti in questi giorni di discorsi pre e post presidenziali, forse ve ne siete accorti. Oggi gli capita poco, quasi solo nei momenti di grande concitazione, ma ogni tanto gli accade ancora. Da ragazzino invece era un problema molto umiliante. Biden ha raccontato più volte di aver superato questo problema esercitandosi, ripetendo poesie ad alta voce o provando e riprovando i discorsi che avrebbe dovuto affrontare, memorizzando le frasi che avrebbe dovuto scambiare. Cominciò ad approfittare di ogni occasione possibile per parlare in pubblico perché quello era il contesto che lo metteva più in difficoltà. Assemblee di quartiere, riunioni di associazioni studentesche, movimenti sindacali, ogni protesto era buono. Al momento degli interventi Biden alzava la mano e provava a parlare. Ogni volta qualcuno lo prendeva in giro, ma lui ogni volta migliorava un po'. Negli ultimi anni al college conobbe una ragazza di cui si innamorò. Si chiamava Anelia Hunter. Al secondo appuntamento lui si rese conto di non avere abbastanza soldi per pagare il conto della cena e lei con complicità gli passò $20 sotto il tavolo. Nel 66 i due si sposarono. Biden inizia a lavorare come praticante avvocato, poi fonda un suo studio legale insieme ad un socio. Il Partito Repubblicano prova subito a coinvolgerlo localmente, ma lui rifiuta per disprezzo verso l'allora presidente Richard Nixon e comincia a frequentare le riunioni dei democratici. Nel frattempo il suo matrimonio sembra una storia da fin di anni 60. Famiglia perfetta, 3 figli a distanza di 1 anno l'uno dall'altro, una femmina e 2 maschi, Bo, Hunter e Naomi. Nel 71, a soli 29 anni, Biden decide di candidarsi al Senato. È giovane, è sconosciuto e non ha una lira. In estate i sondaggi lo danno in svantaggio di 30 punti. Voleva il ritiro dal Vietnam, voleva la parità di diritti per gli afroamericani, era giovane e ottimista e clamorosamente, nel novembre del 72, Biden viene eletto al Senato col Partito Democratico per appena 3.000 voti di distacco. È una notizia incredibile e inaspettata, che accende i riflettori su questo giovane e sconosciuto avvocato democratico. Ma questa che vi stiamo raccontando è la storia di un uomo che non molla quando tutto sembrava stare per finire e, infatti, dopo poche settimane dall'elezione, nel dicembre di quello stesso anno, i riflettori su Biden e la sua famiglia si fanno ancora più drammaticamente luminosi. Il 18 dicembre, mentre Biden si trova a Washington per occuparsi delle pratiche in vista del suo insediamento al Senato, sua moglie a casa sale in auto coi 3 figli per andare a fare le compere di Natale. Ma ad un incrocio fuori città, un camion che non rispetta la precedenza investe la sua auto. Nell'incidente muoiono la moglie e la figlia Naomi. Sopravvivono, seppur in condizioni molto critiche, i 2 figli, Bo e Hunter.
Oh, the glory of it all was lost on me till I saw how hard it'd be to reach you, and I would always be light years away from you, light years away from you.
Più volte Biden ha raccontato che quelli furono i giorni più difficili della sua vita. Ha ammesso di avere pensato al suicidio, di ritirarsi per sempre a vita privata e ovviamente di rinunciare alla politica. Improvvisamente era un padre single, con 2 figli piccoli. Da tutte le parti politiche però arrivano rassicurazioni a Biden. Tutti gli uomini politici gli consigliano di non mollare. Addirittura l'allora presidente e avversario politico Richard Nixon gli fa una telefonata e lo rassicura sul fatto che lo aspetteranno in Senato, che lo metteranno nelle condizioni di fare tutto da casa o dall'ospedale, rimanendo accanto ai suoi 2 figli piccoli, e gli chiede di non rinunciare a vivere la sua vita a soli 29 anni. Il Senato intero accetta una mozione secondo cui Biden potrà prestare giuramento dall'ospedale accanto ai figli, e se andate sui nostri social adesso, sui social di Linea d'Ombra, potete trovare quella incredibile foto in bianco e nero, in cui accanto al letto, dove il figlio Bo di 3 anni ha ancora la gamba rotta in trazione, Biden giura con la mano alzata. La vita di Biden cambia completamente. Ora tutti parlano di lui. Biden nel frattempo, per stare vicino ai propri figli, decide di fare il pendolare. Ogni giorno, dal Delaware a Washington, ogni mattina e ogni sera, viaggia in treno, 1 ora e mezza ad andare, 1 ora e mezza a tornare. Per molto tempo a Natale Biden organizza a casa sua una festa per i dipendenti locali dell'Amtrak, che è la compagnia che gestisce le tratte interstatali negli Stati Uniti. E spesso i dipendenti ferrovieri dell'Amtrak fanno partire l'ultimo treno con qualche minuto di ritardo per permettere al giovane senatore di tornare a casa. La vita di Biden però è tutt'altro che facile. Lui è spesso demoralizzato ed è molto, molto arrabbiato. 3 anni dopo, però, conosce Jill Tracy Jacobs, 24 anni, insegnante. Si conoscono ad un appuntamento al buio. Lo ha organizzato il fratello di Biden, proprio per dare l'occasione a Joe di ricominciare e rifarsi una vita, considerata la sua giovane età. E l'incontro funziona. Joe Biden ha raccontato spesso che l'incontro con Tracy le ha ridato l'interesse verso la politica, verso il mondo e verso le persone. Dopo 2 anni si sposano, convinto anche dai figli di Biden ad insistere. Dal loro matrimonio nasce una nuova figlia nell'81, si chiama Ashley. Biden diventa un politico esperto con un'empatia incredibile. Per 30 anni nessuno in America farà il lavoro che lui ha fatto per quei 30 anni, il lavoro più puro del politico, stare in mezzo alle persone, ascoltare i problemi, ricordarsi i loro nomi, i nomi dei loro figli. Addirittura Biden è così vicino alle persone che quando incontra qualcuno che ha problemi di balbuzie, gli dà il suo numero di telefono privato, dicendo «chiamami che ti do qualche consiglio». E poi risponde al telefono e parla con queste persone.
And so what I say to anybody out there and any of the people you work with, young people who stutter, I'll give you my phone number, not a joke, and they can call me. I'll give you a private number because it's really important they know. They know, they want to say you really did stutter? And I still occasionally when I find myself really tired, catch myself saying something like that.
Per tutta la vita rimane uno dei parlamentari più poveri, non volendo investire in altre attività ma concentrandosi solo sulla politica. Nel 98, dopo uno strano e costante mal di testa, Biden viene operato per un aneurisma al cervello, sopravvive e dopo pochi mesi viene operato di nuovo. Qualche anno fa il suo chirurgo, che ora è in pensione, ha dichiarato: «Biden è l'unico politico che ha un cervello e lo posso affermare con certezza perché io l'ho visto». Nel 2008 si candida alla presidenza degli Stati Uniti, ma quello è l'anno di Barack Obama, forse l'uomo politico più fascinoso, carismatico e umanamente potente degli ultimi anni. Biden cede il passo, ma Obama ha bisogno di qualcuno di esperienza al suo fianco e così, per 8 anni, Joe diventa vicepresidente degli Stati Uniti. Ma la vita lo mette ancora alla prova quando suo figlio Beau, già sopravvissuto a 3 anni all'incidente che ha portato via la madre e la sorella, si ammala di tumore e muore nel 2015 a 46 anni. Ecco, questo è l'uomo che la storia ha consegnato 2 giorni fa alla presidenza degli Stati Uniti. Un uomo che oltre a una carriera di 40 anni al Senato è anche l'uomo per cui tutto è stato lì lì per finire almeno 3 volte. E invece ora tutto sta per ricominciare di nuovo.
And you've seen me, I come and stand at every door. And you've seen me, I always leave with less than I had before. You've seen me, but I can make you smile when the blood hits the floor.
Questa storia noi l'abbiamo ascoltata, come vi dicevo in apertura, nel podcast di Francesco Costa, che si chiama Da Costa a Costa. Lo trovate gratuitamente su qualsiasi piattaforma utilizzate per scaricare i vostri podcast. Questa è la puntata numero 6 della 4ª stagione, l'ultima stagione, e si intitola La battaglia della vita di Joe Biden. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linee d'Ombra.
Linee d'ombra.
Riprendiamo come ogni lunedì la storia seriale che vi stiamo raccontando a puntate, la storia di Antonio Cocco, questo giovane legionario che legionario non vuole essere. La vera è la storia del legionario che non voleva esserlo, sembra un titolo di un romanzo dell'Ottocento. Questo giovane uomo che scappa da Venezia perché ha compiuto una stupidaggine a scuola, ma nemmeno ha preso un brutto voto, pochissima roba, e decide di arrivare in Francia, dove di fatto è un clandestino. È il 1952, non ha documenti, e gli dicono: sai cosa, o vai a casa e fai prigione oppure entri nella legione straniera. Lui ci entra, e dal momento in cui ci entra Antonio Cocco vuole solo fare una cosa: andarsene, scappare, tornare a casa. E quindi non fa altro che invocare l'aiuto del padre, chiedere l'aiuto del padre in modo che qualcuno, qualcosa possa prelevarlo e portarlo via da lì, anche perché il suo destino sembra essere segnato. C'è una guerra in Indocina che la Francia sta combattendo per tenere quei territori che erano territorio francese, che perlomeno avevano colonizzato in quanto colonizzatori francesi, e lui sa perché la legione straniera è indirizzata là, andrà in Indocina, andrà a combattere in mezzo alle risaie, lui che non ha nemmeno 18 anni ed è uno studente di un liceo veneziano. Insomma, anche in questa storia, anche in questo episodio della nostra storia seriale, tutto quanto quello che succede quando scrive a suo padre attraverso le lettere che sono rimaste alla famiglia Cocco e che la famiglia Cocco ha passato all'archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, ecco, in queste lettere c'è un unico appello: papà, ti prego, fai qualcosa. Caro papà, mentre ti scrivo trattengo a stento le lacrime. Che disgraziato che sono stato. Dopo la siesta andrò giù in bureau per vedere se posso avere le lettere che certamente voi mi avrete scritto. Ciao, per il momento. Ne avevano solo una, altre quattro me le hanno inviate ad Orano. C'erano 1000 franchi e ti ringrazio tantissimo, ne avevo proprio bisogno. In quanto alla normalità di mente, non ne ho più sentito parlare per il momento. Tuttavia, hai fatto molto bene a mandare il certificato del professor Tancredi a Parigi e a Roma. Chissà, forse potrà servire molto.
Voleva in qualche modo far tirar fuori da tutti i medici che avevano visitato nell'arco della sua vita una qualche motivazione per essere ammalato e essere considerato non idoneo.
Già mi sovviene benissimo che durante il mese di ottobre 1951 ho passato visita per, come si chiama, anormalità di natura epilettica. L'indirizzo d'Orano non te l'ho mandato perché non sapevo quanto tempo ci dovevo rimanere. Come regola erano 2 giorni, ma ho tirato alla lunga per 12. Scrivi che da Algeri informano che un'eventuale partenza per l'Indocina potrebbe avvenire fra 6 mesi. Ecco papà, di ad Algeri che si informino meglio prima di dare informazioni. Infatti, il 4 ottobre, già ben 200 tipi partono da qui. E tra questi c'è di mezzo la mia compagnia. Io non lo so se sarò in lista, ma credo che se non lo sono per il 4 lo sarò senz'altro per l'8 del mese di novembre. Può darsi che ci facciano rimanere 2 o 3 mesi, al massimo a Nuvian, porto di recapito dove noi da lì partiremo per l'Indocina. Ma una volta laggiù non c'è più niente da fare. Vedi, caro papà, che credo sia il caso di tentare altre vie. Il tempo stringe, ma stringe forte, e c'è pericolo di rimanere soffocati. Non conosci nessuno da queste parti che mi potrebbe prelevare e alloggiare sino a che mi trovano un mezzo per ripartire. Io, di mia testa, credo non farò niente. Ne ho già avuto esperienza, di che cosa valga. Lascio fare a te.
Il padre non fa così, cioè tiene conto di quello che gli chiede il figlio. Scrive al console e gli dice: se dovesse farsi vivo mio figlio, le cui vicende le sono note, e gli dia tutto quello di cui ha bisogno, che io provvederò a saldare immediatamente il debito. E visto che Antonio non ha documenti, le mando un suo scritto recente in maniera che lei possa vedere che la calligrafia sia la sua.
Credo di averti detto tutto. Appena a Casablanca ti manderò il mio indirizzo. Scrivi tutto a sottintesi perché laggiù sanno che molti disertano. T'abbraccio, Tony.
Till we go down. Until we go down. Until we go down. Until we go down.
Grazie ancora a Mauro Pecio, grazie a tutta la famiglia Cocco che continua a raccontarci questa storia. Ormai davvero, come dice Tony, il tempo stringe, stringe e speriamo che non soffochi, dice esattamente così. Grazie a tutti quelli che rendono possibile questo programma, senza i quali questo programma non sarebbe così: Anita Panizza, Luca Micheli e Paolo Corleoni. Noi vi aspettiamo domani ovviamente alle 15 per raccontare storie e vi chiediamo anche di continuare a mandarci le vostre storie, linee d'ombra@radio24.it, perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!